apriamo la pagina sportiva con il calcio australiano. Prima di leggere i risultati del settimo turno del campionato australiano, però facciamo un passo indietro. Al momento l'A-League è composta da 10 squadre che si affrontano 3 volte nel corso delle 27 giornate che compongono la stagione regolare.
La FFA, cioè la Federal Calcio Australiana, si è però detta intenzionata ad aumentare il numero delle formazioni iscritte al massimo campionato nazionale, appunto per evitare queste continue partite tra sempre le stesse squadre. La palla è stata colta al balzo letteralmente dal South Melbourne, una delle società più prestigiose del panorama calcistico nel Victoria.
Il South Melbourne ha avanzato la propria candidatura e Dario Castaldo ha interpellato il presidente del club, Bill Papasterchiadis, al quale ha chiesto anzitutto di spiegare le ragioni alla base della decisione.
We believe we've got the best bid by a long shot because we've got the stadium deal, we've got the supporters, we've got the financial ability, we've been winning titles every year. We're a club that invests in our kids, invests in the future of the game, has women's, men's, we're the best junior development club in Victoria. You know, we're a complete package in that regard. So I'm not sure what else the club could do to get in.
Queste erano le parole di Bill Papasterchiadis, presidente del South Melbourne, un club che ha avanzato ufficialmente la propria candidatura a diventare l'11ª squadra di A-League, la 3ª della capitale del Victoria e la 4ª formazione ad indossare colori tra il celeste e il blu, dopo il Sydney FC, il Melbourne Victory e il Melbourne City.
Insomma, colori un po' inflazionati. E a proposito di Melbourne City, nonostante gli investimenti economici e tecnici, nonostante i risultati positivi della squadra di Fanship, il Melbourne City fa fatica ad attirare allo stadio più di 10-12.000 spettatori. E sempre Dario Castaldo ha chiesto appunto a Bill Papasterchiadis come pensa di riuscire a richiamare tifosi al Lakeside Stadium, l'impianto all'interno di Albert Park che ospita le gare interne del South Melbourne. Ascoltiamolo.
Well, they struggle because it's a business. It's not a club. We're a community club. We're grassroots. We're part of the true believers. We get 7,000 people just to an NPL final match. And it's the National Premier League, where no one's interested in it. So we get the same crowd they do when they're in the A-League. So can you imagine what we'd get?
Queste le parole allora di Bill Papasterchiadis, presidente del South Melbourne, che ambisce a entrare a far parte delle franchigie della A-League. E allora noi continuiamo con la A-League e leggiamo i risultati della 7ª giornata magica.
Venerdì Western Sydney Wanderers Melbourne City si conclusa con un 1-1, Perth Glory Adelaide United 3-1. Sabato Brisbane Roar Sydney FC 1-1, domenica infine Newcastle Jets Central Coast Mariners 1-1, rinviata Wellington Phoenix Melbourne Victory per problemi proprio allo stadio in seguito al sisma della settimana scorsa.
In classifica sempre Sydney FC conduce con 19 punti, seguita da Melbourne City 13, Brisbane Roar 12, Perth Glory 11, Melbourne Victory 10, Wanderers 7. Quindi Jets, Phoenix e Mariners 6, chiude l'Adelaide United con 2 punti.
Dunque si ferma a 6 la striscia di vittoria consecutive ad inizio stagione degli Sky Blues e il Brisbane Roar a fermare la corsa del Sydney FC, che conserva comunque 6 punti di vantaggio sulla seconda in classifica.
E in una giornata caratterizzata da 3 pareggi per 1-1, l'unica squadra ad ottenere i 3 punti è il Perth Glory, che in casa piega l'Adelaide United, sempre più in crisi. Di questi e degli altri match della 7ª giornata abbiamo parlato con l'esperto di calcio australiano Joe Russo, che ascoltiamo al microfono di Dario Castaldo.
Sì, a Suncorp Stadium oltre 17.000 spettatori per vedere Brisbane Roar e Sydney FC. Ovviamente Sydney FC si è un po' arreso al campo del Brisbane, in quanto dopo 6 vittorie consecutive è finalmente arrivato questo pareggio tra l'altro meritato da Brisbane Roar. Gli ospiti sono passati in vantaggio al 14° con Brillante, un gran bel gol, un tiro da fuori area molto forte che vedo nelle lacrime alte della porta. Poi il pareggio del Brisbane Roar, 40° gol di Christensen. Ma dobbiamo dire che la formazione di Graham Allen rimane così imbattuto, rimane sempre al vertice della classifica con 19 punti, ma sabato sera Brisbane Roar ha presentato questo pareggio contro gli Sky Blues.
Eh sì, ha mantenuto il Sydney FC questi 6 punti di vantaggio sulla concorrenza, perché il Melbourne City non è andato oltre l'1-1 in trasferta contro i Western Sydney Wanderers. Si trattava dell'anticipo del venerdì sera in questo caso. Che gara si è vista a Western Sydney?
Beh, una gara molto interessante, in quanto forse i Wanderers avrebbero meritato un po' di più. Abbiamo visto al 51esimo Bullitt mettere in rete la palla e poi è stato annullato per fuorigioco dal guardalinee. Ovviamente non è stato fuorigioco, però e lì in campo lo hanno annullato il direttore di gara insieme al suo guardalinee. Poi pochi minuti dopo Melbourne City è passato in vantaggio con Tim Kyle, questo gol da distanza ravvicinata. Western Sydney ha dovuto sudare un po' le sette camicie e pareggiato proprio in extremis al 91esimo, gol di Scott di testa da un cross di Crispy. Davanti a oltre 14.000 spettatori, Western Sydney forse ha meritato un po' di più. Ha giocato molto bene nel secondo tempo, ma alla fine la mancanza di tecnologia nel calcio ha rubato il Western Sydney due punti.
Insomma, Joe, questo è un argomento piuttosto ricorrente, il livello degli arbitraggi. Tu tendi sempre a gettare acqua sul fuoco dicendo che gli errori ci possono stare, però è anche vero che le proteste degli allenatori, in particolare sia in campo sia poi davanti ai microfoni, diventano sempre più plateali. Adesso hai fatto l'esempio dell'errore dell'arbitro nella partita tra Western Sydney Wanderers e Melbourne City. A proposito degli Wanderers, ricordiamo una settimana fa lo sfogo di Tony Popovic dopo la sconfitta contro il Victory, ricordiamo lo sfogo di qualche settimana fa di Kenny Lowe, tecnico del Perth Glory. Questa settimana chi ha protestato più veementemente di altri è stato Guillermo Amor, il tecnico dell'Adelaide United, che ha protestato per una delle tre reti, in questo caso convalidate al Perth Glory nel match del WA appunto tra il Glory e i Reds. Ascoltiamo le parole di Guillermo Amor.
We work a lot. We are a professional players and we want the rest of the football here in the same line, professional, everybody professional, because if not is danger.
E allora Guillermo Amor, tecnico spagnolo dell'Adelaide United, dice è fondamentale avere arbitri professionisti perché senza il professionismo è pericoloso continuare su questa china. Ci si sta lavorando, Joe, per alzare lo standard degli arbitraggi nelle league, o è un problema che la FFA continua a rimandare nel nome del gli errori possono capitare?
È forse un errore che la FFA rimanda nel nome che gli errori possono capitare, ma questa settimana veramente gli arbitri sono stati veramente deludenti. Sono stati tre gravi errori in tre partite diverse. Quello del Western Sydney abbiamo già menzionato, un gol chiaramente a favore di Bullitt annullato per fuorigioco inesistente. Poi poche ore dopo, sempre venerdì sera lì a Perth, un gol dato al Perth Glory, il secondo gol tra l'altro per portare in vantaggio la squadra di casa, ma c'è stato un chiaro fallo sul portiere Galekovic. L'arbitro Jerry Gretel lì a pochi passi dal fallo però ha deciso che è stato un gol a favore del Perth Glory, il gol di Andy Keogh. Poi anche sabato sera c'è stato questo incidente dove Ryan Greta ha commesso un bruttissimo fallo, l'arbitro ha estratto il cartellino giallo però non ha ammonito il giocatore e pochi minuti dopo Greta ha commesso il secondo fallo e questa volta si è preso il cartellino giallo, invece avrebbe meritato il rosso. Chiaramente l'arbitro ha dimenticato di ammonire il giocatore per il primo fallo. Dunque in tre gare tre errori veramente cruciali, diciamo. Nella gara di venerdì sera sempre a Perth Adelaide ha perso ovviamente per 3-1 e questo gol di Andy che ha portato di vantaggio al 67esimo la sua squadra ha cambiato un po' la gara, perché pochi minuti dopo anche un po' di frustrazione da parte dell'Adelaide United, abbiamo visto Jordan O'Doherty commettere un bruttissimo fallo e ricevere il suo secondo cartellino giallo della serata e così è stato espulso al 71esimo e dunque il Perth Glory ha giocato col vantaggio numerico per gli ultimi 20 minuti circa dell'incontro.
Ecco, ma credi che una sconfitta del genere così immeritata o comunque condizionata dagli errori arbitrali possa dare una scossa ai Reds, campioni d'Australia in carica, che in questo momento sono all'ultimo posto in classifica con appena 2 punti dopo 7 gare, ma che tutto sommato vedono la soglia dei playoff, la soglia delle finals ancora raggiungibile perché la sesta in classifica ha soltanto 7 punti?
Sì, tra Western Sydney Wanderers sesta in classifica 7 punti e Adelaide United con 2 punti, sono 5 punti di differenza, dunque 2 partite, 2 vittorie e le cose possono cambiare per l'Adelaide United, ma sarebbe molto difficile da ora in poi andare avanti per l'Adelaide, in quanto anche se la settimana passata abbiamo visto l'Adelaide giocare abbastanza bene, io direi che questa vittoria del Perth Glory è stata molto meritata. Dunque siamo arrivati al punto di 7 gare e soltanto 2 punti in classifica. L'anno scorso abbiamo visto anche l'Adelaide rimontare stupendamente e alla fine vince il campionato, ma la squadra è ben diversa quest'anno e Sarà molto molto difficile il percorso da ora in poi per la United e Guillermo Amor.
Difficile anche il percorso per le due squadre del New South Wales, i Mariners e i Jets, che si sono sfidate in questo derby che poteva un po' cambiare l'inerzia del campionato di una delle due. Invece è stato il terzo pareggio per 1-1 della settimana. Tra l'altro i Mariners per almeno 64 minuti hanno tenuto la porta inviolata, e visto che loro continuano a subire gol, se non erro, da 36 partite consecutive, sarebbe stata davvero la ciliegina sulla torta. Invece un pareggio che alla fine lascia tutti un po' scontenti.
Un po' scontenti ma anche un po' contenti, direi, perché è stato un pareggio giusto. Alla fine Central Coast ha dominato il primo tempo e il Newcastle il secondo tempo. Davanti ad 11.500 spettatori circa, il derby dell'autostrada M1, come è battezzato questo incontro, in vantaggio i Mariners al 41esimo con McGinn, gol di testa dopo punizione di Ferreira, poi il pareggio del Newcastle al 65esimo di Nordstrand. E anche in questo incontro ci sono espulsioni. Rose per il Central Coast è stato espulso per doppia ammunizione al 67esimo, dunque il Newcastle ha giocato gli ultimi 23 minuti circa con vantaggio numerico e il Central Coast ha dovuto un po' difendere per mantenere, diciamo, il risultato sull'1-1. Ma alla fine, tutto sommato, il risultato giusto era anche un pareggio molto meritato per il Central Coast, che è andato in trasferta a Newcastle.
E al microfono di Dario Castaldo abbiamo ascoltato l'esperto di calcio australiano Joe Russo, con il quale Dario ha parlato delle quattro partite disputate nel fine settimana. La quinta, Phoenix Victory, è stata invece rinviata in attesa che vengano effettuate verifiche strutturali nello stadio di Wellington dopo il terremoto che la scorsa settimana ha colpito la Nuova Zelanda. E passiamo adesso a parlare di Serie A, perché si è da poco concluso il derby di Milano. Vediamo allora i risultati della 13ª giornata.
Chievo Verona, Cagliari 1-0, a Udine Napoli batte Udinese 2-1, Juventus Pescara 3-0, Sampdoria Sassuolo 3-2, e questi erano gli anticipi di sabato. Le partite di oggi, che sono appena concluse, con Milan Inter: Atalanta Roma 2-1, Bologna Palermo 3-1, a Crotone Torino batte Crotone 2-0, ad Empoli Fiorentina batte Empoli 4-0, Lazio Genoa 3-1 e infine Milan Inter 2-2.
In classifica troviamo la Juventus a 33 punti, seguita da Milan e Roma 26, Lazio Atalanta 25, Napoli 24, Torino 22, Fiorentina 20, Chievo Verona e Sampdoria 18. Inter a questo punto lo troviamo a sempre 18 punti, chiedo scusa. Genoa, Bologna e Cagliari 16, Udinese 15, Sassuolo 13, Empoli 10, Pescara 7, Palermo 6, Crotone 5.
Allora iniziamo innanzitutto dando il benvenuto a Dario Castaldo, che è venuto in questo momento negli studi di Radio SBS. Tutto caldo, buongiorno Dario.
Sì, anche perché insomma è stata una mattinata particolarmente complessa fino a questo momento. Buongiorno a tutti comunque.
Buongiorno Dario, ma adesso sei in nostra compagnia e ti senti meglio,
rilassato,
vero?
Sì.
Molto rilassato. Chi è rilassati in questo momento sono i tifosi della Juventus. Una giornata particolarmente favorevole alla vecchia signora, un anticipo facile, vittoria netta, e soprattutto le altre che cercano di eliminarsi.
Sì, la Juventus ha vinto facile 3-0 nell'anticipo contro il Pescara, poi si è messa lì alla finestra a vedere quel che succedeva nel condominio della Serie A e si è accorta che meglio di così non poteva andare. 7 punti di vantaggio a questo punto sulle seconde per i bianconeri. Per qualcuno il campionato è già finito, sicuramente è ipotecato anche questo scudetto. Nell'anticipo, come detto, contro gli abruzzesi addirittura la Juventus si è permessa di tenere alcuni big in panchina come Buffon e Chiellini, sostituiti da Neto e Rugani. Inizialmente anche Cuadrado era in panchina, poi è dovuto entrare per un piccolo infortunio di Lichtsteiner. In mezzo al campo c'erano Asamoah e Hernanes. La partita è stata sostanzialmente a senso unico, anche se ha concesso un paio di occasioni nel primo tempo a Caprari la difesa juventina. Comunque i bianconeri sono passati in vantaggio al 36esimo con Khedira, con il tedesco che si è inserito in area e praticamente di punta, trafitto Bizzarri per la terza rete stagionale. Nella ripresa proprio il tedesco di testa ha propiziato la seconda rete realizzata da Mandzukic al 20esimo. Al 68esimo poi ha chiuso di fatto la sfida dello Stadium un gran destro dalla distanza di Hernanes. A quel punto Allegri ha dato 20 minuti di riposo a Khedira inserendo Sturaro e anche inserito all'83esimo Moise Kean togliendo Mandzukic. Dici chi è questo Kean? È il primo millennial, è il primo giocatore nato nel 2000 a debuttare in Serie A. Ascoltiamo il momento nel quale per Sky hanno raccontato questo evento Fabio Caressa e Beppe Bergomi.
Inizia una nuova epoca, Beppe, per la prima volta in Serie A entra un ragazzo nato nel nuovo millennio, Moise Kean, esordio in Serie A, è un 2000.
Sì, avevamo avuto l'esordio del 99 Donnarumma molto precoce, però adesso abbiamo questo ragazzo del 2000 che prende il posto di Mandžukić ed entra in campo un ragazzo giovanissimo.
Moise Kean,
nato... scritto Kean,
quindi non Kean, attenzione, ma Kean, nato il 28 febbraio del 2000, qui si potrebbe riaprire la diatriba, o meglio diatriba, sul quando era l'inizio del millennio, nel 2001 o nel 2000, ricordate forse? Comunque,
ma soprattutto possiamo subito dire tonda. Che stiamo diventando vecchi, anche, perché se questo anche, è già in campo.
Il ragazzo a 16 anni potrebbe essere figlio di quasi tutti i presenti, ma nato a Vercelli, da genitori tutti. Ivoriani.
È vero.
Comunque da ragazzino tifava Milan, poi aveva come idolo, anzi secondo qualcuno ancora, bisogna chiedere conferma, Mario Balotelli. Nonostante questo aveva iniziato la carriera nel Torino per poi passare alla Juventus a 10 anni. Nella primavera bianconera Fabio Grosso, l'ex azzurro che era il tecnico della primavera bianconera, lo ha trasformato da esterno a punta centrale. Dal 2013-14 in due stagioni ha segnato 59 gol nelle giovanili bianconere, ambidestro, considerato una promessa del calcio, tanto che le maggiori squadre europee già gli stanno facendo la corte. Anche per questo, se vogliamo, in conferenza stampa Massimiliano Allegri è stato molto cauto con i complimenti, lanciando anche un messaggio indiretto al procuratore di Kean.
È un ragazzo del 2000, ha delle buone qualità, ha la fortuna di stare alla Juventus e soprattutto la fortuna di stare vicino a dei grandi campioni, dei grandi veterani che li possono insegnare. Lui deve apprendere, perché deve essere molto sveglio a capire come ci si deve comportare all'interno di un gruppo per arrivare in una grande squadra e per fare una buona carriera. Poi le qualità tecniche le può migliorare e le deve migliorare attraverso il lavoro, ma sicuramente la differenza la farà il comportamento che lui avrà.
Queste le parole di Massimiliano Allegri, tecnico di una Juventus che tra meno di 48 ore sarà impegnata in Champions League contro il Siviglia. Dunque il fine settimana dei bianconeri già poteva essere considerato molto positivo e poi è diventato ottimo grazie al successo dell'Atalanta.
Sì, perché i bergamaschi si confermano la squadra più in forma del campionato italiano, 7 vittorie e 1 pari nelle ultime 8 giornate, terzo posto in classifica per l'11 di Gasperini, che insomma ha battuto la Roma, Roma che pure nel primo tempo era stata pericolosa con Salah e Dzeko, proprio su un'iniziativa dei due aveva ottenuto un calcio di rigore trasformato da Perotti poco prima dell'intervallo. Tra l'altro Salah aveva avuto anche la chance per raddoppiare, non l'aveva sfruttata, e nella ripresa Gasperini ha cambiato modulo e per i giallorossi sono iniziati i problemi, anche se poi il pari dell'Atalanta è stato un po' un gollonzo di Mattia Caldara, che ha insaccato di faccia ribadendo in rete una respinta del portiere romanista Szczęsny. A quel punto sull'1 pari l'Atalanta ci ha creduto e al 90esimo un fallo di Paredes su Gomez ha portato l'arbitro a segnare un secondo rigore di giornata, questa volta a beneficio dei padroni di casa, segno con Kessi dal dischetto. Ascoltiamo la soddisfazione del tecnico dell'Atalanta Gasperini.
Nel primo tempo abbiamo sofferto soprattutto la velocità di Salah, per quanto abbiamo cercato insomma di prendere contromisure, ma ci sono state 3-4 situazioni che ci ha bucato, poteva far gol. E nel secondo tempo abbiamo alzato ancora di più il nostro pressing, la nostra squadra, il nostro baricentro, abbiamo fatto un secondo tempo straordinario, devo dire che i ragazzi, oltretutto spinti da un pubblico incredibile, hanno messo veramente in difficoltà la Roma.
Quindi queste le dichiarazioni di Giampiero Gasperini. Si conferma la legge dello Stadio Atleti Azzurri d'Italia: dopo il Napoli e l'Inter, l'Atalanta piega anche la Roma per 2-1. Ovviamente si rammarica Luciano Spalletti, tecnico di giallorossi, che non perdevano dalla trasferta di Torino del 25 settembre. Come detto, scivolano a meno 7 dalla Juventus e adesso si vedono anche raggiunti dalla concorrenza. Spalletti.
È chiaro che non siamo riusciti poi a mantenere il livello di qualità di gioco che assomiglia più a quelle che sono le qualità individuali dei nostri calciatori. Loro hanno creato qualche mischia in più, l'hanno messa più su duelli individuali e mancandoci poi la ricerca o la qualità hanno avuto qualche vantaggio in più, ecco. La partita racconta questo, che noi poi quando la gara si mette su questi binari qui concediamo qualcosa.
concediamo qualcosa. Insomma, queste le parole di Luciano Spalletti, allenatore della Roma, sconfitta a Bergamo dall'Atalanta. A questo punto la solita domanda: qual è l'anti-Juve
non
di
c'è.
Questa settimana,
non
perlomeno?
C'è. Diciamo, la Roma è stata agganciata in classifica dal Milan, anche se nessuno dice di crederci. I rossoneri, come detto, hanno appena giocato un ottimo derby contro l'Inter, un derby scoppiettante, forse anche a causa di qualche assenza nelle rispettive difese. Nel Milan mancava Romagnoli, Pioli all'esordio sulla panchina nerazzurra ha dovuto schierare Medel nella linea arretrata. Le reti, vantaggio rossonero con Suso al 42esimo nel primo tempo, un sinistro a giro a conclusione di un contropiede di Bonaventura, pari interista a inizio ripresa con Candreva, 5 minuti dopo era il 58esimo, ancora segno Suso ed ecco come Mauro Suma, commentatore tifoso del Milan, ha raccontato per Mediaset la doppietta dello spagnolo.
Bacca, la mette in mezzo, Suso.
Gol! Ancora Suso! Bucati ancora! Siamo andati in porta! Non c'è giustizia che tenga! Sulla testa, rossoneri! Suso in porta, come Sceva nell'ottobre del 2003! Suso in porta, altro che le rimessucce laterali loro, e saltano loro, ma lascia stare, va! Suso, la doppietta di Jesus Fernandez Saez, ancora lui, ancora Suso!
Ed era Mauro Suma per Mediaset. In quel momento il Milan era secondo in classifica con 2 punti di vantaggio sulla Roma, a meno 5 dalla Juventus. Poi nel finale è arrivato un giusto pareggio di Perisic, 2-2 nel derby della Madunina.
Ecco, avresti dovuto farci sentire anche quello per vedere
ma è venuto
down.
Mentre stavo entrando nello studio, quindi non ho avuto tempo e modo. Comunque sicuramente più credenziali, almeno sulla carta, rispetto alla squadra di Montella, sembra averne il Napoli, che è tornato al successo dopo 3 settimane. La formazione di Sarri nell'anticipo di sabato ha vinto al Dacia Stadium di Udine, un campo molto difficile da quando i friulani sono stati assegnati a Del Neri. Ha deciso a inizio ripresa una doppietta di Lorenzo Insigne, che non segnava da 223 giorni, ha segnato 2 volte, ha anche preso una traversa. Nel finale gol friulano di Perizza, ma anche il Napoli vicino alla terza rete con Diawara e Mertens. 3 punti d'oro in ottica Champions per la squadra di Sarri, il quale poi in conferenza stampa si è detto contento della reazione della sua squadra al periodo negativo e ha aggiunto che questa formazione ha più potenzialità rispetto a quella dello scorso anno. Sarri:
mi è piaciuto molto l'atteggiamento che hanno tenuto nelle ultime 2-3 settimane, di questa determinazione forte solo nel lavoro e solo nella prestazione, senza tenere in considerazione nient'altro, e spero lo tengano anche dopo la vittoria, perché prima di tutto mi dà gusto allenare gente con questa mentalità, e secondariamente perché mi dà sensazioni. A differenza di quello che pensano tutti, io le sensazioni forti su questa squadra, su questo gruppo, ce l'ho quest'anno, non l'anno scorso.
Queste erano le parole di Maurizio Sarri, allenatore del Napoli. I partenopei hanno agganciato il treno Champions grazie alla vittoria di Udine. Ma in zona Champions, oltre alle squadre citate, Roma, Milan, Atalanta e Napoli, c'è anche la Lazio, Dario.
Sì, terza vittoria consecutiva in casa per i biancocelesti, che contro una delle squadre più in forma, il Genoa, hanno vinto per 3-1 grazie alle reti di Felipe Anderson, Biglia e Wallace, dopo che prima dell'intervallo il Grifone aveva pareggiato con Ocampos. La squadra di Simone Inzaghi quindi sale a quota 25, a meno 1 dalla Roma. Roma 2 settimane dal derby, non perde dal 20 settembre, sta addirittura facendo meglio di quella che, guidata da Stefano Pioli, 2 anni fa si guadagnò i playoff per la Champions. E poi, come detto, oltre a bomber Ciro Immobile, un dato significativo è che la squadra biancoceleste ha mandato in gol ben 13 giocatori. Ascoltiamo al riguardo il commento del tecnico biancoceleste Simone Inzaghi.
Sì, vuol dire che ci credono tutti, vuol dire che Ho tante opzioni da poter scegliere ogni domenica. Mi piace avere dei dubbi alla vigilia, perché tutti i giocatori si stanno allenando nel migliore dei modi. Ho dubbi quando devo fare i cambi, perché non meriterebbero solo 3 di entrare, ma meriterebbero tutti. E grande merito a questi ragazzi, perché ce la stanno mettendo tutta e stanno meritando questa classifica.
Questo era Simone Inzaghi. Senti Dario, in zona Europa continuano a coltivare le loro ambizioni anche Fiorentina e Torino.
Sì, zitta zitta la formazione di Paolo Sousa sta risalendo la classifica. Nel derby di Empoli è arrivato un successo per 4-0 firmato da due doppiette, quelle di Bernardeschi ed Ilicic, che segnano anche la terza vittoria esterna consecutiva della Viola. Fiorentina a quota 20 ma con una gara da recuperare contro il Genoa. Quota 22 c'è invece il Torino, che è andato a vincere in trasferta all'uscita di Crotone. Ha deciso il solito Andrea Belotti, che si è confermato il trascinatore di questa squadra, ma non solo, perché dopo la doppietta con Liechtenstein il palo con la Germania ha messo a segno, come detto, un'altra doppietta ed è salito in testa alla classifica dei marcatori agganciando Dzeko e Icardi.
Ma lui ha grandi margini di miglioramento, però devo dire la verità che il primo tempo non mi è piaciuto per niente, non mi è piaciuto per niente perché era troppo mosso. È quello che gli ho detto anche a intervallo, perché lui non deve perdere cattiveria, non deve perdere quella voglia, umiltà e tutto. Invece era un po' troppo pesante, magari forse anche stanco delle partite di nazionale, ma mi aspettavo molto di più, come da lui, come da tutta la squadra. Secondo tempo è entrato con un alto spirito in campo e si è visto, anche perché comunque ha fatto due gol, ma è un giocatore che deve tenere sempre piedi per terra e deve cercare sempre di migliorarsi, perché ha grandi margini di miglioramento, ma soprattutto non deve perdere umiltà e cattiveria, perché adesso parlano tutti di Belotti e non vorrei che magari pensa che sia contenta e che è arrivato, invece c'è ancora tanto da fare.
Allora Dario, in conclusione, che cosa è successo nelle altre gare?
Allora, dopo due sconfitte consecutive è tornato a successo il Chievo, che non vinceva addirittura dal 2 ottobre. Nell'anticipo del Bentegodi di sabato il Chievo ha battuto il Cagliari per 1-0 grazie al gol dell'ex Gobbi, molto bello tra l'altro. Era ancora più lungo il digiuno di successi del Bologna, che non vinceva dal 21 settembre. La squadra di Donadoni ha rifilato 3 gol al Palermo, a dire che come al solito i rossoneri erano passati in vantaggio con Nestorowski. 3 reti sono state segnate anche dalla Sampdoria, che ha messo un po' la firma sull'impresa di giornata. È successo tutto nella ripresa nel match casalingo contro il Sassuolo. Al 18esimo vantaggio emiliano con Federico Ricci, giovane attaccante classe 94 in prestito dalla Roma, a segno per la prima volta in Serie A. La squadra di Di Francesco ha raddoppiato in contropiede con Ragusa al 73esimo. Poi negli ultimi 6 minuti 3 gol della premiata ditta Quagliarella Muriel, e dunque 3-2 per la squadra di Giampaolo.
E siete sempre all'ascolto del programma italiano di Radio SBS. Noi continuiamo a parlare di sport. Infatti, come annunciavamo prima, l'Italia del rugby ha fatto la storia. Dopo 12 sconfitte su 12 precedenti, gli azzurri di Conor O'Shea hanno battuto il Sudafrica per 20-18, un trionfo che arriva ad una settimana dalla pesante sconfitta subita contro gli All Blacks e dalle critiche che ne erano seguite. Invece per gli Springboks del commissario tecnico Alistair Coetzee si tratta della sesta sconfitta nelle ultime 7 partite.
Ed un successo che era stato profetizzato da O'Shea, che nonostante la sconfitta per 68-10 contro la Nuova Zelanda aveva dichiarato di avere visto cose positive nella partita degli azzurri e che contro il Sudafrica si sarebbero visti dei miglioramenti decisivi. Frase difficile da credere dopo le 10 mete subite contro gli All Blacks, diventata però realtà da stropicciarsi gli occhi dopo la partita di sabato a Firenze.
E noi ne abbiamo parlato insieme a Luca Tramontin, commentatore di rugby per Eurosport, che ascoltiamo al microfono di Dario Castaldo.
Dunque, c'è da chiarire, Sudafrica in crisi, una crisi che non inizia questa settimana, ma questo non va a togliere comunque il merito dell'Italia, perché anche l'Italia comunque usciva da un punteggio umiliante davvero contro gli All Blacks, da una situazione brutta, quindi due situazioni abbastanza parallele anche se spostate in su o in giù di un 7-8 posti di ranking. L'Italia è riuscita a essere forte esattamente dove il Sudafrica è riuscito ad essere debole, e questa è anche la potenza dei nostri sport, che sono sport di compensazione, di incastro. Non c'è il valore assoluto, io sarei abbastanza prudente adesso, Dario, prima di dire l'Italia è in assoluto più forte del Sudafrica. L'Italia è riuscita a mettersi con delle ottime tattiche, con un ottimo atteggiamento e con uno splendido piano di gioco dentro le debolezze del Sudafrica, quindi mettendo dei dubbi già dai punti di incontro, mettendo dei dubbi sulle prime palle da giocare, con un lavoro enorme di Favaro sulle palle vaganti, approfittando delle occasioni, soprattutto resistendo anche ad un'inferiorità numerica con l'espulsione di Fuser per 10 minuti e poi quella meta di Venditti che comunque andava a incastrarsi su una serie di placcaggi dominanti, di dubbi continuamente messi all'organizzazione del Sudafrica.
Ha detto dei meriti di Favaro, ci parli invece dei meriti di Oshea? Cioè, che cosa hai visto di nuovo o di diverso rispetto all'Italia di Brunel?
Allora, Oshea è stato criticato tanto in Italia nella prima partita, adesso è stato incensato nella seconda. Sono abitudini che conosciamo abbastanza bene. Il gioco è tanto diverso, sembra che l'atmosfera sia diversa, io punterei proprio su questo, sembra proprio che la gente si diverta un po' di più, non darei comunque assolutamente la colpa a Brunel, è un'analisi interna che devono fare al di là degli allenatori italiani. Ha rimesso dentro i giocatori che aveva tenuto fuori, creando probabilmente delle motivazioni extra. Uno dei migliori in campo è stato Giamba Venditti, che era stato tenuto fuori non per infortunio nel match precedente. Anche Favaro tanti dicevano è troppo piccolo, non ha il fisico, non ha il taglio internazionale. Quindi il lato della motivazione, poi Mike Kett, l'assistente dei tre quarti, che sente il tipo di difesa giusta, ha dato anche l'opportunità di prendere i rischi che era giusto prendere con un gioco al piede abbastanza sfrontato, un po' la cieca in certi casi. Diciamo che l'atmosfera è stata la chiave principale, dopo il piano di gioco è sicuramente molto più aperto, probabilmente più adatto anche alle caratteristiche dell'Italia.
Senti, facciamo un po' il quadro della situazione, perché si trattava di un test match, però a differenza di quello che succede nella maggior parte degli altri sport di squadra, la differenza che c'è tra le amichevoli, appunto, o test match e i match, diciamo, di competizioni ufficiali non è così ampia, cioè il successo contro il Sudafrica ha un valore tecnico reale e quindi quel che si è visto sul terreno è probabilmente quello che si sarebbe visto anche in un match valido per la Coppa del Mondo, secondo te?
Sì, è la stessa cosa, l'unica differenza è la distanza tra le partite, che possiamo avere un grosso della differenza tra un test match e la Coppa del Mondo è probabilmente il calendario. Lì fai una rosa per portarla via, quando giochi in casa puoi selezionare o cambiare più persone. Comunque, test match è un concetto che è fondamentale nel cricket e nel rugby, nasce proprio quando si andava dalle home unions, si diceva proprio dalla Britannia, a visitare le varie colonie. Quindi la parola test match è rimasta e adesso viene tradotta in italiano come amichevole partita di prova. In realtà è la partita valida per il ranking, che ha una grossa portata storica in alcuni casi, come nel caso di Italia-Sudafrica, è più recente, però è la partita per eccellenza a tutti gli effetti, quindi non potremo mai dire era una partita minore per il Sudafrica. Il Sudafrica aveva assolutamente bisogno di vincerla questa partita, ha messo giù la formazione migliore, quindi questo va ancora a merito ulteriore di Oshea e degli Azzurri ovviamente.
Secondo te può avere un impatto, può rappresentare una svolta per il rugby italiano questa vittoria storica sui due volte campioni del mondo?
Sì, perché abbiamo visto, mi viene in mente Samoa nel 91, che prima era un po' una nazione come potrebbe essere il Kenya adesso, no? Quando ha battuto il Galles nel 91, il Giappone cosa ha portato a casa anche a livello di fama, battendo lo stesso Sudafrica al mondiale. L'Italia non aveva mai battuto qualcuno così in alto nel ranking, quindi a livello di consapevolezza sì, dopo il parco dei giocatori resta quello, il problema del campionato e dei campionati interni, delle continue lotte federali, quelle sono cose che assolutamente restano. Dal mio punto di vista c'è un problema enorme anche di comunicazione interna del nostro sport, quello non va a cambiare con una vittoria, senz'altro va a cambiare la percezione e forse il luogo comune del fatto di non avere i giocatori giusti. Noi non ne abbiamo tanti, però si è visto in questa partita, oltre che in altre, che i giocatori giusti ci sono. Non abbiamo quelle rose da 40 come può avere l'Australia, come può avere la Nuova Zelanda. Ne abbiamo 18-20 di quel livello lì, però ce li abbiamo.
Luca, tu non sei un grosso frequentatore di social media, però almeno per quanto ci riguarda, nelle ultime ore ti devo dire che ho avuto l'impressione che tanti giornalisti impegnati nel rugby o legati a questo sport, da una parte si siano commossi per questa vittoria sul Sudafrica, dall'altra l'abbiamo presa un po' come una rivincita personale. Anche tu hai provato uno di questi due sentimenti sulla tua pelle, cioè è una vittoria che ti ha commosso e dall'altra parte la senti anche un po' tua, perché hai sempre spinto questo sport e sostenuto questa nazionale.
Sì, è un sentimento abbastanza mescolato, sai, perché adesso sono qui a dire calmi, non siamo una delle prime 5 al mondo, invece quando andavamo a prendere, ma parlo di 8 giorni fa, 60 punti dagli All Blacks, sono lì a dire non siamo gli ultimi del mondo e non dobbiamo disfarci, perché ho un ruolo abbastanza difficile da questo punto di vista. Chiedo calma perché va ricordato che noi possiamo essere debolissimi con una squadra che è terza o quarta nel ranking e fortissimi con una che è seconda. Bisogna vedere proprio l'incastro, perché è proprio la caratteristica dei nostri sport. Certo che sono le notizie che portano il nostro sport fuori dai suoi confini, sono quelle cose che proprio restano segnate, come la prima vittoria con la Francia, la prima con l'Irlanda, adesso siamo andati ancora oltre. Questo obbliga i media, che non come noi se ne occupano regolarmente, a mettere la testa sul grandissimo risultato. E succede così anche nel tennis internazionale. L'Italia ha bisogno del super risultato per accorgersi di uno sport.
Al contrario dell'Italia, non ha bisogno del grosso risultato l'Australia per seguire il rugby, però è altrettanto vero che negli ultimi tempi i risultati dei Wallabies mancavano, latitavano completamente, addirittura la panchina di Ceca era a rischio. Invece in questa tournée europea sono arrivate due vittorie, entrambe di misura, sia contro la Scozia sia contro la Francia. Che valutazione fai del presente e del futuro dei Wallabies?
È difficile, hanno ancora gli storici problemi in mischia ordinata, soprattutto le seconde linee. C'è Skelton, che fisicamente è ammirato in tutto il mondo per i chili, centimetri, ma la posizione della spinta dall'innesto di Ledesma, mi aspetterei qualcosa di più a livello proprio di pack, di conquista. Sta rivoluzionando tanto, sta cambiando tanto. La partita con la Francia è stato uno spettacolo, quella con la Scozia è stata bellissima anche, una Scozia che comunque è di altissimo livello. Io credo abbia portato un sistema abbastanza diverso, difficile da digerire, però nell'immediato aveva bisogno di due risultati e sono arrivati, anche perché i Kangaroos hanno vinto il 4 nazioni di rugby a 13 e l'unica nazione dove c'è veramente una forte concorrenza tra i due rugby è proprio l'Australia, e questa è una particolarità. E anche il dovere ceca di divertire, perché il rugby a 13 diverte, l'Aussie Rules diverte molto, è diverso dall'Italia dove il risultato è sufficiente. Io credo che ceca stia andando nella direzione giusta, che però abbia degli enormi problemi ancora a livello di primi cinque uomini, cioè di piloni e di seconde linee.
Questo era Luca Tramontin, commentatore di rugby per Eurosport, che abbiamo ascoltato al microfono di Dario Castaldo. Luca ci ha parlato della storica affermazione dell'Italia su Sudafrica nel test match di Firenze, ma anche dei due successi della nazionale australiana, i Wallabies contro Scozia e Francia.
E Dario Castaldo si è rimaterializzato nei nostri studi Radio SBS per parlare in conclusione di programma sempre di sport, ma stavolta di tennis. Contro ogni pronostico, Andy Murray ha vinto il Master di Londra e soprattutto ha strappato a Novak Djokovic la prima posizione del ranking, Dario.
Sì, Murray ha fatto la storia del tennis britannico, ma non solo, perché poco fa si è aggiudicato per la prima volta in carriera il Master di Londra, l'evento che concludeva la stagione del tennis maschile, che metteva in palio ben 7 milioni e mezzo di dollari, dei quali 2 e mezzo al vincitore, ma soprattutto che per la prima volta nella storia segnava anche la prima posizione mondiale. Questo non perché l'ultimo che segna vince tutto e si porta il pallone a casa, ma perché alla fine di una stagione...
Anche perché tennis...
Appunto, di una stagione così lunga, Djokovic e Murray erano divisi da pochissimi punti, quindi in pratica chi vinceva la finale era anche sicuro della prima posizione mondiale. Allora, a questa partita Murray arrivava dopo due maratone contro Nishikori e Raonic. Contro il canadese aveva anche dovuto annullare un match point, era rimasto in campo 8 ore negli ultimi 3 giorni, quindi dal punto di vista atletico sembrava a rischio, appunto, di non avere più le batterie cariche. Dal punto di vista mentale il serbo aveva il vantaggio di aver vinto 13 degli ultimi 15 confronti diretti contro Andy Murray. Invece, in un match alla fine a senso unico, Murray si è imposto per 6-3, 6-4, lasciando così anche a Djokovic la sensazione che i tempi in cui il serbo dominava sono ormai un ricordo. Ascoltiamo proprio il modo in cui Djokovic ha omaggiato il nuovo numero uno al mondo, Andy Murray.
You know, today we both, Andy and I, were part of the history, and it was an honor to be on the court and to be a part of the big occasion. Andy is definitely number one of the world. He's the best player. He deserves to win. He just played a better tennis, and in the decisive moment I wasn't able to, you know, to come back. I started playing a bit better towards the end of the match, but it was a bit too late, and you know, I congratulate him and his team for a tremendous year.
Molto sportivo Djokovic.
Eh sì, ha riconosciuto un fatto oggettivo. Murray è imbattuto da settembre, ha vinto gli ultimi 6 tornei cui ha preso parte, ha concluso giustamente la stagione al numero uno del mondo. Il caso ha voluto che anche il fratello fosse il numero uno del mondo in doppio. Entrambi hanno vinto Wimbledon, hanno vinto la Coppa Davis. A proposito, la prossima settimana la stagione stagione si chiude proprio con la finale di Coppa Davis tra Croazia e Argentina, per poi per un mese soltanto esibizioni, e si riprenderà a gennaio in Australia con Andy Murray, numero uno al mondo e probabilmente anche favorito per la vittoria a Melbourne Park agli Australian Open.